05 marzo 2020. Macrofagico, da assassini a costruttori. Dimonique broguillette, natural killer e altre cellule del sistema immunitario non hanno solo la funzione di distruggere batteri, cellule tumorali e altri potenziali aggressori dell'organismo, ma contribuiscono attivamente alla regolazione di molti processi fisiologici e aiutano il corpo a riparare i danni subiti. Dopo un attacco di cuore, sempre più spesso i pazienti si vedono offrire l'opzione di una terapia con cellule staminali estratte dal loro midollo osseo per essere poi iniettate nel cuore e aiutarlo a guarire. Gli scettici, però, sottolineano che mancano prove dei vantaggi di questa terapia. Ha avuto qualche modesto successo in studi su animali, ma la sua efficacia non è comprovata e, anche se lo fosse, dopo un attacco di cuore, sempre più spesso i pazienti si vedono offrire l'opzione di una terapia con cellule staminali estratte dal loro midollo osseo per essere poi iniettate nel cuore e aiutarlo a guarire. Gli scettici, però, sottolineano che mancano prove dei vantaggi di questa terapia. Ha avuto qualche modesto successo in studi su animali, ma la sua efficacia non è comprovata e, anche se lo fosse, i ricercatori possono solo fare ipotesi sul meccanismo che la farebbe funzionare. Lo scorso novembre un gruppo di cardiologi ha avviato uno studio con il proposito di fare chiarezza su questa cura controversa. Invece ha trovato prove del fatto che alcune cellule del sistema immunitario hanno un ruolo protettivo e curativo molto diverso dalla vocazione di sanguinari difensori del corpo per cui erano note. Il gruppo di ricercatori e dottori del Cincinnati Children's Hospital guidato da Jeffrey Mulkentin ha iniziato iniettando cellule staminali in topi il cui cuore era stato temporaneamente privato dell'ossigeno per replicare gli effetti di un attacco cardiaco. Nel cuore si è manifestata un'infiammazione transitoria dovuta alle iniezioni, ma gli animali in questione sono guariti un po' meglio rispetto a quelli che avevano ricevuto un placebo. Perché le staminali possono riparare il cuore di David Giranoschi fratto Nature era però possibile che a contribuire al miglioramento fosse stata l'infiammazione e non le cellule staminali. Qualsiasi immunologo degno di questo nome può confermare che per avere una guarigione serve una risposta infiammatoria, spiega Mulkentin. Per andare a fondo della cosa, i ricercatori hanno preso un secondo gruppo di topi dal cuore danneggiato e invece delle cellule staminali vi hanno iniettato il zimosan, una sostanza chimica che provoca infiammazione. Anche in questo caso hanno rilevato lo stesso miglioramento nella funzione cardiaca. Infine hanno iniettato solo frammenti di cellule morte, che non avrebbero avuto altro effetto che spingere le cellule del sistema immunitario ad entrare in quel tessuto per ripulirlo dai detriti. E hanno scoperto che anche questo bastava a migliorare la funzione cardiaca. Così i ricercatori si sono resi conto che il beneficio protettivo della terapia non derivava dall'effetto rigenerativo delle cellule staminali, ma dalla risposta immunitaria infiammatoria, che sembrava attivare quella che Mulkentin chiama una seconda ondata di guarigione. Il lavoro di Mulkentin è l'ultimo di una valanga di articoli apparsi negli ultimi 10 anni che dimostrano come alcune cellule immunitarie abbiano un secondo che non ha niente a che vedere con la lotta alle malattie. Il fenomeno non si limita al cuore, è stata identificata la partecipazione di queste cellule immunitarie, che in molti casi risiedono permanentemente in tessuti specifici, in tutta una serie di attività biologiche, come la regolazione del battito cardiaco, la stabilizzazione della gravidanza e persino lo sviluppo cerebrale. Non solo corpi scelti di assassini nel sistema immunitario, ci sono tantissime cellule con nomi che sarebbero adatti a feroci guerrieri pronti alla battaglia. Per esempio il nome macrofago, di origine greca, significa grande mangiatore, ed evoca l'immagine di cellule rotonde e affamate che trangugiano i detriti presenti attorno a loro. I linfociti natural killer, NK, sembrano assassini d'élite che nuotano nel flusso sanguigno per scovare ed eliminare senza fatica i patogeni. Quando sono stati scelti i nomi delle cellule immunitarie è sempre stato nel contesto di quello che esse fanno per proteggerci, afferma Muzaffar Hanifa, immunologa e ricercatrice di genomica unicellulare alla Newcastle University. Di recente Hanifa ha pubblicato un atlante dello sviluppo del sistema di produzione del sangue nel feto umano nel quadro del progetto Human Cellulare Atlas, che ha l'obiettivo di elaborare una mappa completa che cataloghi ogni tipo di cellula del corpo umano. L'immunologa ritiene che con i nomi che abbiamo dato loro potremmo aver ingabbiato le cellule del sistema immunitario in definizioni che ci hanno impedito di comprenderne l'intera gamma di capacità. Consideriamo il macrofago, è un tipo di fagocita, letteralmente una cellula mangiatrice, descritto e battezzato nel 1882 dal biologo russo Ilya Mitnikov. Il biologo sospettava che le stelle marine fossero in grado di liberarsi dai corpi estranei e per dimostrarlo sperimentalmente infilò la spina di una rosa nella larva trasparente di una stella marina. Con il primitivo microscopio che aveva a disposizione osservò i fagociti affamati che si muovevano pesantemente verso la spina, la circondavano e la divoravano. Mitnikov non pensò subito che quei fagociti fossero specializzati esclusivamente nella lotta alle malattie e nella rimozione degli agenti patogeni. Con la sua formazione di biologo evoluzionista sapeva che di solito le cellule degli organismi semplici non sono molto specializzate, perciò ipotizzò che i fagociti svolgessero una varietà di altre funzioni biologiche di base per modellare e mantenere in salute la normale funzionalità dei tessuti dell'animale. Però all'epoca l'immunologia era un campo molto controverso e all'inizio Mitnikov, considerato impetuoso e di brutto carattere, non fu preso sul serio dai colleghi. Molti di loro credevano invece che gli agenti primari dell'immunità fossero gli anticorpi e altre sostanze nel plasma, non le cellule. Ci vollero anni prima che le ricerche successive comprovassero le idee di Mitnikov sull'immunologia cellulare e che gli fosse riconosciuto il merito per le ricerche sul macrofago, che presto divenne una delle star del sistema immunitario. Nel secolo seguente si verificarono alcuni dei maggiori progressi nella medicina e nell'immunologia e così, nella grande fanfara che accompagnò queste scoperte, le funzioni non immunitarie del macrofago ipotizzate da Mitnikov finirono nel dimenticatoio. Però adesso, grazie ai progressi nel campo dell'immunologia e del sequenziamento dell'RNA di singole cellule, quelle funzioni stanno suscitando un rinnovato interesse. Il cuore del problema Mitnikov probabilmente avrebbe considerato lo studio di Moikentin sui cuori come una conferma. Le cellule che hanno favorito la guarigione del cuore dei topi erano un sottoinsieme dei cosiddetti macrofagi tissutali. Al contrario dei macrofagi che circolano nel sangue alla ricerca di patogeni, queste cellule migrano nel cuore durante lo sviluppo embrionale e vi rimangono per il resto della loro vita. Negli ultimi 10 anni circa si sono moltiplicate le prove che svolgono una varietà di compiti, come concorrere alla maturazione dei vasi coronarici e mantenere un battito cardiaco corretto. Svolgono attività che normalmente non sono associate all'immunologia, come aiutare i tessuti a riformarsi e a cambiare in risposta agli stress, ripararli e rigenerarli, o perfino condurre impulsi, afferma Cory Lavine, ricercatore di medicina alla Washington University School of Medicine di St. Louis. Lavine ha acquisito alcune delle prime conoscenze sulle origini dei macrofagi tissutali nel cuore mentre studiava i trapianti cardiaci tra persone di sesso diverso, cioè i casi in cui il cuore di una donatrice di sesso femminile andava a un ricevente di sesso maschile o viceversa. Nei tessuti prelevati con le biopsie ha visto che i macrofagi nel cuore erano quelli del donatore originario, il che significava che essi rimangono nel cuore per tutta la vita di quest'organo. Nel 2014 Lavine ha pubblicato un articolo in cui dimostrava che queste cellule sono in grado di riparare e rigenerare il tessuto di un cuore embrionale danneggiato. Poi, nel 2016, il suo gruppo di ricerca ha presentato prove del fatto che i macrofagi CCR partecipano attivamente nel plasmare la configurazione finale dei vasi sanguigni nel cuore quando giunge a maturità. Durante lo sviluppo embrionale, nel cuore si formano vasi sanguigni prima che il sangue inizi a circolare, ma quando la circolazione ha inizio diversi vasi sono eliminati e rimangono solo i percorsi migliori. Lavine ha scoperto che i macrofagi CCR sono fondamentali in questo processo. Qualche anno fa è stato pubblicato uno studio che dimostrava la presenza di molti macrofagi in una zona del cuore capace di conduzione elettrica, il cosiddetto nodo atrioventricolare AV, che nei topi e negli esseri umani collega le cavità cardiache dette atri e ventricoli. I macrofagi nell'AV sono allungati, con sporgenze che ne ampliano la portata. Quando i ricercatori hanno selezionato topi privi di queste cellule, hanno riscontrato ritardi significativi nella conduzione dei segnali elettrici nel nodo atrioventricolare. Quando hanno bloccato chimicamente l'attività di questi macrofagi, hanno assistito al blocco atrioventricolare, un disturbo che impedisce al segnale elettrico di viaggiare dagli atri ai ventricoli. Non è ancora chiaro come i macrofagi contribuiscano alla conduttività, ma sembra che la loro presenza aiuti i segnali che partono dalle cellule cardiache a viaggiare più velocemente. A seguito di questa scoperta, ora i ricercatori stanno cercando di capire se anormalità nei macrofagi cardiaci possano causare aritmie negli esseri umani. Il cuore non è un caso unico. In realtà gran parte dei tessuti e degli organi hanno la loro scorta di macrofagi tissutali e si è scoperto che questi svolgono funzioni chiave, come se fossero parte dell'organo in cui risiedono. Per esempio, nel cervello rimuovono gli assoni e contribuiscono a sfrondare le sinapsi durante lo sviluppo. Nel tessuto adiposo aiutano la regolazione del calore corporeo e si è scoperto che collaborano persino al metabolismo del ferro nella milza e nel fegato. Da assassini a costruttori, se i macrofagi sono i più bravi a fare multitasking, i linfociti natural killer sono quelli che rispecchiano di meno il proprio nome. I linfociti natural killer furono identificati inizialmente per la loro capacità di distruggere le cellule tumorali entrandone in contatto e riempiendole di sostanze chimiche che inducono l'apoptosi, cioè il suicidio della cellula. Sono armi potenti nell'arsenale di difesa del sistema immunitario. Però fin quasi dai tempi della loro scoperta sono state notate sottopopolazioni di linfociti natural killer che risiedono permanentemente nel fegato, nella pelle, nei reni e nell'utero. E a differenza delle loro cugine mortifere, queste cellule non uccidono. Le scelte della placenta per il sistema immunitario del feto di Valentina Murelli nell'utero, i linfociti natural killer rappresentano il 70% dei globuli bianchi presenti durante la prima metà della gravidanza. Alcuni iniziali esperimenti sui topi hanno dimostrato che questi linfociti natural killer uterini, se isolati e messi di fronte a cellule di linfoma di topo, un avversario naturale, non erano in grado di combattere il cancro come le loro sorelle del sistema immunitario. Questa rivelazione ha spinto i ricercatori a chiedersi che cosa ci facessero di preciso i linfociti natural killer nell'utero. Le prime risposte sono venute dai lavori di Anne Troy, una ricercatrice canadese pioniera del settore che lavora alla Queen's University. Troy, che ha una formazione in veterinaria, ha studiato la gravidanza e il sistema immunitario nei topi e ha notato che durante la gravidanza queste cellule tendevano a riunirsi proprio sul limitare dell'interfaccia materno-fetale, dove la placenta tocca il rivestimento dell'utero. Ciò l'ha portata a ipotizzare che i linfociti natural killer fossero coinvolti nel rimodellamento dei vasi sanguigni dell'utero. Durante una gravidanza, le cellule fetali rimodellano le arterie della madre nell'utero in modo che non rispondano più ai segnali di attacco o fuga. Immaginiamo una femmina di topo incinta e inseguita da un gatto, o una donna incinta che scappa da una tigre. La scarica di adrenalina a cui è sottoposta causa una riduzione del calibro dei vasi sanguigni che alimentano gli organi, deviando così il sangue verso i muscoli per aiutarla a fuggire. Però questi cambiamenti possono essere dannosi e persino letali per il feto nell'utero, privandolo del sangue e con esso dell'ossigeno e delle sostanze nutritive. L'evoluzione ha inventato questo meccanismo di rimodellamento come protezione contro la risposta fisiologica evocata in un momento di crisi. In una serie di esperimenti epocali, Troy ha dimostrato che i linfociti natural killer uterini controllano i mutamenti vascolari che si verificano durante la gravidanza per mezzo di sostanze secrete dai loro granuli. Nei linfociti natural killer che circolano in tutto il corpo, questi granuli di solito sono pieni di un cocktail di tossine degno di un assassino, ma in quelli uterini portano fattori di crescita e chemochine, messaggeri molecolari, che attraggono altre cellule. Quando vengono rilasciate, queste molecole attraggono cellule endoteliali e trofoblasti, cellule fetali provenienti dalla placenta che a loro volta possono rimodellare i vasi sanguigni dell'utero. Invece di essere assassini, in realtà sono costruttori, ha detto Francesco Colucci, immunologo dell'Università di Cambridge, a proposito dei linfociti natural killer. Colucci ha pubblicato uno studio in cui ha dimostrato che i linfociti natural killer uterini limitano la possibilità delle cellule fetali di invadere l'utero e oggi usa tecniche di sequenziamento dell'RNA per caratterizzare diversi tipi di linfociti natural killer uterini, come ha descritto in un articolo sull'argomento pubblicato a fine gennaio su Nature Communications. In effetti i linfociti natural killer hanno un ruolo nel favorire una gravidanza sana, e questo non ha niente a che vedere con l'essere assassini, ha affermato anni fa che nel 2018 assieme ad alcuni colleghi ha pubblicato una mappa a livello cellulare dell'interfaccia materno-fetale, in cui si rivelava l'attività genica di questi linfociti natural killer, evidenziandone ancora una volta le capacità. Delineare una teoria linfociti natural killer e macrofagi sono tra gli esempi di cellule immunitarie capaci di multitasking descritti meglio, ma ce ne sono molte altre. I linfociti T regolatori o Treg, un sottoinsieme dei linfociti T, modulano la risposta immunitaria, ma è stato dimostrato che sono coinvolti anche in altri processi che vanno dalla crescita dei peli nella pelle alla regolazione dell'insulina nei tessuti adiposi. Le cellule linfoidi innate, linfociti che non esprimono gli stessi recettori per l'antigene come i linfociti B e T, sono coinvolte nel metabolismo e anche in un funzionamento sano del sistema nervoso. Inoltre varie combinazioni di queste cellule sono state osservate in dialogo con le cellule staminali nell'aiutare a mantenere la rigenerazione di tessuti che si rinnovano costantemente, come la pelle e la mucosa intestinale. Per molto tempo, afferma Anifa, si è pensato al sistema immunitario come a qualcosa che sta nel sangue. Poi si è capito che il sistema immunitario non è attivo solo nel sangue, esiste in ogni tessuto. Inoltre le cellule del sistema immunitario integrate nei tessuti e anche nel microbiota sono in comunicazione tra loro. Tradizionalmente le cellule del cervello chiamate microglia non si consideravano parte del sistema immunitario, eppure consumano detriti cellulari come i macrofagi, ed è stato dimostrato che rispondono ai segnali del microbiota intestinale. Bisognerebbe considerare il sistema immunitario come una specie di matrice presente in tutto il corpo, afferma Anifa. Cellule della microglia, non solo spazzine cerebrali, le fa eco a Viv Regev, una biologa computazionale del Broad Institute che ha contribuito a lanciare l'iniziativa dello Human Cellulare Atlas, secondo la quale le cellule del sistema immunitario si possono considerare come uno dei maggiori sistemi sensoriali del corpo, assieme al sistema nervoso. Spesso vediamo le cellule del sistema immunitario in termini funzionali e più stretti, ma stiamo diventando sempre più consapevoli del fatto che hanno compiti più ampi. Anifa vuole studiare il ruolo del sistema immunitario nello sviluppo embrionale. Lo scorso ottobre, assieme ad alcuni colleghi, ha pubblicato su Nature uno studio in cui descriveva in dettaglio l'attività genica in singole cellule del sistema sanguigno e di quello immunitario in fase di sviluppo in un embrione umano. Il gruppo di ricerca ha profilato più di 200.000 cellule estratte dal sacco vitellino, dal fegato, dalla pelle e dai reni in diversi momenti tra la settima e la diciassettesima settimana di sviluppo. Si è trattato di un lavoro epocale perché è stato il primo tentativo di delineare lo sviluppo del sistema immunitario e di quello sanguigno, compresi i globuli rossi e i globuli bianchi, negli esseri umani a livello cellulare. Secondo Shruti Naik, ricercatrice in biologia delle cellule staminali e genomica a singola cellula prela presso la New York University, questo articolo ha implicazioni enormi per la nostra comprensione non solo della gestazione umana, ma di errori innati nelle malattie immunitarie e nei disturbi dello sviluppo. Anifa ha scoperto che un insieme di cellule immunitarie è presente nei primissimi stadi dello sviluppo umano. Ciò secondo lei potrebbe significare che queste cellule hanno una funzione importante nello sviluppo dei tessuti. Fa notare che i mastociti, tradizionalmente collegati alle reazioni allergiche, fanno la loro comparsa nel sacco vitellino durante il primo trimestre. Che cosa ci fanno lì se le allergie in genere non sono un problema a cui gli embrioni vadano soggetti? Però i mastociti sono stati collegati anche allo sviluppo dei vasi sanguigni nel cancro, perciò la ricercatrice si chiede se abbiano una funzione anche nella formazione di vasi sanguigni sani. Regev nota che sono necessarie ulteriori ricerche per spiegare le funzioni dei mastociti nelle varie fasi dello sviluppo, ma a suo parere la possibilità che le cellule che compaiono in fase precoce abbiano funzioni più diversificate nel tessuto che si sviluppa è un'ipotesi molto interessante.